dal mezzo busto in giù. Non l'avrei già mai creduto, risponde Don Giovanni alle parole del commendatore, il convitato di pietra. Io sono Mirko, o meglio, come si direbbe in boemo, Mirek, e vi dico boemo perché l'opera di Mozart, Don Giovanni, ebbe la sua prima proprio a Praga, in Boemia. E cari colleghi studenti, non preoccupatevi se il giorno dell'esame state ripassando gli ultimi paragrafi, gli ultimi capitoli perché non vi ricordate qualcosa, perché il buon Wolfgang Amadeus Mozart finì di comporre l'ouverture di Don Giovanni praticamente a pochi istanti dall'entrata in scena. Mozart che compie gli anni il 27 gennaio, giornata della memoria che ci invita a riflettere su quanto accaduto durante la Seconda Guerra Mondiale con la Shoah, ma che ci invita a farci forza anche con la musica del maestro salisburghese. E che dire, abbiamo una sorpresa perché se il commendatore è stato invitato a cena, noi abbiamo invitato in radio Don Giovanni. Oggi a Dal Mezzo Busto in Giù abbiamo un ospite speciale, anzi una voce speciale, Andrea Mastroni, il basso che impersonificherà Don Giovanni nell'opera che la prossima domenica 27 gennaio aprirà, inaugurerà nel nostro Teatro Filarmonico. Benvenuto Andrea a Fuori Aula Network.
Buon pomeriggio a tutti quanti.
Wow, che voce profonda! Andrea è un super basso, potremmo dire, perché la sua voce ha solcato i palcoscenici dei più grandi teatri del mondo, dalla Scala di Milano al Metropolitan, all'Opera di Parigi, allo Staatsoper di Amburgo, dove ha recentemente cantato Sarastro nel flauto magico di Mozart, e adesso per la prima volta in filarmonico, sempre per un ruolo mozartiano, cioè Don Giovanni. Cosa dobbiamo aspettarci da questo personaggio che torna in filarmonico?
Beh, come generalmente si sa, Don Giovanni è un ruolo che spessissimo viene oramai affidato ai baritoni, ai bassi baritoni, comunque voci generalmente più chiare, gravi, sempre gravi, ma certamente non al basso. Diciamo che è un bellissimo esperimento, è una bellissima esperienza, perché il mio Don Giovanni, e quindi il Don Giovanni che ascolterete, che vedrete appunto sul palco del Filarmonico, sarà un grande attore, sarà un grande seduttore, sarà un grande mistificatore del canto stesso, dell'azione, sarà un personaggio molto dinamico, molto vitale, molto vitalistico, molto attaccato così all'energia vitale, alla natura, alla morte, alla vita, al sesso, alla passione, a tutto. È un personaggio in continua fuga, un personaggio molto dinamico e del quale non si sa niente, e sarà un Don Giovanni particolare, credo, perché io spessissimo ho affrontato altri ruoli nel Don Giovanni, nel senso che quando ero molto 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 piccolo, quindi all'inizio della carriera, io debuttai come Masetto, poi cantai quasi 100 recite di Leporello, e nel 2012 col maestro Abbado affrontai il Commendatore, dopodiché dal 2012 ad oggi non eseguì più quest'opera. E mi dissi, beh, la cosa che mi piacerebbe moltissimo sarebbe in futuro poi affrontare questo ruolo del celebre seduttore, appunto. E di conseguenza, niente, ci fu questa occasione speciale, io che colsi, e quindi eccomi qui a divertirmi nel ruolo del burlador de Sevilla.
Un balzo a Verona. Quindi una versione vocale potremmo dire più dark, più scura del Don Giovanni, quasi alla Tim Burton forse. Ma proprio parlando di colori, delle voci, quando si dice che una voce è più chiara, una voce è più scura, cosa si intende? Cosa vuol dire?
Beh, per quel che riguarda il colore, sì, è un po' sinestetica come considerazione, però effettivamente la si utilizza, è un'espressione per indicare il tipo di colore, di situazione effettistica appunto che si vuole dare ad una situazione, ad un personaggio. È più facile pensare, una considerazione molto ottocentesca in realtà questa, perché, anzi forse novecentesca, prima novecentesca, perché in realtà si sta ad indicare un po' quello che è la situazione, il personaggio in quanto ha connotato di bene, male, di misterioso, solare, simpatico, brillante, eccetera. È ovvio che generalmente, appunto, per vocalità più scure, cosiddette, quindi il basso, il baritono, il mezzo soprano, il contralto, si intendono appunto voci che vanno a interpretare personaggi, generalmente di antagonisti o persone, voglio dire, pensiamo appunto alla ieraticità, pensiamo alla stregoneria, Ulrica nel ballo in maschera, per esempio. Piuttosto che Esarastro, appunto, tu citavi appunto prima, da me interpretato molte volte, per sottolinearne la ierarchicità. Quindi sì, per colore si intende proprio il tipo di atmosfera, appunto, che trasmette la voce stessa, la frequenza in questo caso.
Per esempio, a me è venuto in mente Sparafucile, il ruolo di questo serial killer antesignano nel Rigoletto di Verdi, che tu hai cantato con il grande Leonucci. Quindi, anche cosa vuol dire per un cantante giovane, però comunque già super in carriera, che va in ogni grande teatro del mondo, cantare anche accanto a uno mostro sacro della vocalità?
Allora, faccio una piccola premessa. Sparafucile è il ruolo che io più ho cantato nella mia carriera perché ho festeggiato le 302 recite da quando ho cominciato, quindi dal 2002, a mettere piede sul palcoscenico fino ad oggi. Ho festeggiato tra l'altro a Punta Monaco, alla Bayerische Staatsoper. E, che dire, lavorare con Leo, ovvero con il Rigoletto vivente, è molto speciale, nel senso che credo che ogni virgola di questo spartito, di questo ruolo, lui l'abbia interiorizzato talmente tanto che non credo sia un errore dire che non si canta più Rigoletto, ma si fa Rigoletto, cioè lo si vive perché lui è Rigoletto in tutto e per tutto, credo. Quindi è stato speciale perché, essendo anche un mio ruolo cantato molto spesso, è diventata una specie di seconda pelle, no? Per cui è stato un incontro molto, molto fuori dal comune in generale. Quindi.
Molto, molto forte, da brivido potremmo dire. E dicevamo che hai anche cantato in arena sempre questi ruoli di ieraticità, pensiamo a Ramfis nella Ida, ma è la prima volta in filarmonico. Noi a Verona pensiamo sempre che l'opera sia areniana, ma in realtà l'opera è teatrale. Cosa vuol dire per un cantante passare da un teatro da 15.000 posti come l'arena, un teatro dove il soffitto è il cielo, ha un teatro invece che ha un lampadario, un soffitto, i palchi, ha un'altra struttura e un'altra capienza di pubblico.
Beh, innanzitutto devo dire, come molti celebri cantanti, Bruson, per fare un nome a caso, appunto per stare in zona, disse che l'arena è fatta in realtà per i turisti. È una cosa un po' simpatica questa per dire che effettivamente la comodità, le condizioni climatiche, insomma, cantare in arena è molto speciale, è un'esperienza alternativa. Non credo si possa paragonare ad un teatro perché le condizioni dei caldi, io ricordo certe sere con 38 gradi, insomma cose di questo tipo, penso che siano molto speciali perché comunque cantare è uno sforzo fisico evidentemente, è una prestazione muscolarmente parlando importante evidentemente, quindi con tutto ciò che ne comporta, con dispendio energetico, eccetera, eccetera, la pietra che evapora, per esempio. È un'esperienza alternativa. Io credo che alcuni ruoli si possono cantare in arena con più tranquillità e altri credo siano destinati davvero al teatro. Teatro filarmonico, in questo caso, che è dotato di un'acustica speciale, bellissima, meravigliosa. Io mi sto trovando molto bene a cantare lì, quindi credo che Verona abbia una grande fortuna ad avere questo palcoscenico, perché è un teatro bellissimo nel quale davvero la musica di Mozart, per giunta, non a caso, sta davvero in maniera speciale. Si possono creare davvero degli effetti quasi cameristici, quindi davvero speciale.
Beh, stiamo parlando di musica di Mozart. Cosa possiamo ascoltare di Mozart, del tuo Don Giovanni? Che adesso cosa potremmo far ascoltare a chi ci segue per entrare in questo mood don giovannesco? Non so come dire.
Parliamo sempre di Don Giovanni o di Mozart in generale?
Quello che vuoi, cosa ci consigli, Andrea Mastroni?
Beh, senz'altro di mio c'è in giro il Sarastro, quindi direi che
Oasis, Undo,
Puntos
sì.
Iris o In diesen heiligen Hallen, insomma, i grandi cavalli di battaglia di Sarastro, insomma, quindi le due aree di presentazione, insomma, del ruolo. Credo più la seconda in realtà, più che Oasis in realtà, perché è il momento in cui in realtà Sarastro rivela effettivamente a Pamina chi è lui in realtà, chi sia, quale sia in realtà la sua vera identità, e non è questo graticissimo personaggio qua si vuole presentare all'inizio, insomma, quindi credo questo, assolutamente questo.
E allora andiamo ad ascoltare il Sarastro di Andrea Mastroni. E abbiamo appena ascoltato dal Zauberflöte, anzi dalla Zauberflöte di Mozart in Diese Heiligenhallen con la voce appunto di Andrea Mastroni. È pazzesco averti qui in radio con noi e allo stesso tempo ascoltarti dalle casse. Sembra quasi una duplicità. È veramente magico, ma forse è anche la magia del teatro, cioè il cantante sul palcoscenico è realmente presente, quindi Marina Abramovic non ha inventato nulla, the artist is present, basta andare all'opera, basta andare a teatro. Ma torniamo su questa rivalità del personaggio, del nemico, del criminale che spesso e volentieri viene affidato al basso, quindi insomma la visione dark, la Tim Burton ce l'abbiamo. Ma i colori, cioè il tenore, il basso profondo, il baritono buffo, il soprano leggero, il soprano lirico spinto, questa tavolozza di voci, cosa vuol dire nell'opera?
Ma, semplicemente è un abito, è un vestito, nel senso che in generale la voce grave, il colore scuro in questo caso, riveste in qualche maniera una specie di abito, di vestito, grazie al quale si dà un connotato effettivamente al personaggio. Il colore scuro, per esempio, la voce grave, in questo caso il basso, il baritono, il soprano, il mezzo soprano, eccetera, eccetera. In generale danno un connotato di antagonismo, si diceva, di diabolico. Il basso, per esempio, molto spesso ricopre questi ruoli, per cui generalmente mi sono trovato nella mia carriera ad affrontare o la parte dell'anziano, o la parte del criminale, quindi del killer, o la parte del diavolo.
Poi però Rossini nella Cenerentola affida al basso un ruolo magico quasi, o comunque, insomma, Rossini anziché la fata madrina ci mette la fortuna di Cenerentola nelle mani del caro Alidoro, che è un super basso, anche se...
Quello in realtà è un basso baritono, ovvero è una voce intermedia tra il baritono e il basso, cioè una voce non del tutto grave, ma non del tutto acuta, un po' ambigua, direi, in qualche
Ecco, ambigua.
maniera.
Ecco, Mastroni mi ha colto in castagna, mannaggia. E tornando sui colori e sulle voci e sulla rivalità tra tenori e bassi, nel Novecento e nell'Ottocento, Sparafucile, Ramphis, Mefistofele di Boito, questi personaggi veramente cattivi o comunque mossi non certo da buone intenzioni, rivaleggiano con il ruolo del basso in un periodo più antico, nel barocco. Cosa succedeva nel barocco? Che cosa faceva il basso?
Beh, il basso era la voce maschile in realtà, perché il tenore è un tipo di vocalità, quindi la vocalità più ottocentesca, quindi voglio dire, si parla evidentemente degli eroi dell'Ottocento, Manrico del Trovatore, piuttosto che questo genere di figure, insomma, Mario Cavaradossi nella Tosca. Si parla evidentemente di prime donne a tutti gli effetti, perché Mozart, Handel. Quindi siamo in pieno 700, ma anche prima, nel 600 con Monteverdi, per esempio, la voce del basso era una voce davvero protagonistica, di primissimo piano. Non dimentichiamoci, per esempio, Handel scrisse per un grande suo basso, Antonio Montagnana, le più celebri arie appunto dei suoi melodrammi. Il basso era effettivamente la voce maschile, anche perché vicino a castrati, quindi voci maschili, ovviamente che cantavano in ottave femminili e soprani, quindi le prime donne, direi che il basso era in qualche maniera la voce maschile, quindi era molto protagonista, era decisamente al centro di molte vicende, sempre nelle vesti di antagonista o di mago, per esempio, in molte situazioni, piuttosto che di padre, di re, di sovrano, eccetera.
A me viene in mente la creazione di Haydn, dove Adam è un basso, e quindi il vero uomo in tutti i sensi, il primo uomo, se gli altri sono prime donne, il primo uomo è il basso. Cosa potremmo ascoltare di un basso famoso? Ma recitavi un'aria di Handel, che tra l'altro tu hai cantato recentemente, se non erro, in Francia.
Sì, ho appena debuttato appunto sulle scene dell'opera di Lille, poi portato in concerto a Champs-Élysées, La Rodelinda di Handel, dove interpreto, tanto appunto per cambiare, come si diceva, un personaggio ovviamente truce, per cui Garibaldo, il cospiratore al trono di Rodelinda e soprattutto di Bertarino in questo caso. Penso che questo potrebbe essere un grande esempio di che cosa significhi, ma anche Polifemo, per esempio, in Acci di Galatea, Polifemo di Handel, forse una delle composizioni più strane per la voce del basso, dove effettivamente Polifemo si sdoppia in quasi due vocalità, quella di testa, che sembra creare una specie di dicotomia, una specie di contrasto, di paradosso tra la voce invece molto profonda dello stesso personaggio, invece questa capacità strana di salire, di addirittura sbiancarsi, proprio per evidenziare quello che è l'ambivalenza del Polifemo, comunque del grottesco, del mostruoso in qualche maniera. Quindi credo che questi potrebbero essere dei bellissimi esempi.
E allora cosa andiamo ad ascoltare, sempre consigliato da Andrea Mastroni?
Il Polifemo, fra l'ombra e gli orrori. Polifemo direi che si racconta in maniera molto semplice, è una specie di sdoppiamento di personalità, una specie di Giano bifronte, una specie di personaggio a doppia faccia. Queste due voci che avete sentito sono due effetti in realtà, è una specie di espressionismo in qualche maniera un po' ante litteram, no? Perché è come creare quell'ambiguità che si crea tra un colore molto profondo, molto scuro, si parlava di colori prima, e invece questo colore molto chiaro che invece è quasi seduttivo. Quindi credo che Polifemo racchiuda in maniera molto geniale, in un'epoca molto antica, perché stiamo parlando comunque di 700, di Handel, un primo effetto di chiaroscuri, davvero di colori che si avvincono l'uno nell'altro per creare qualcosa che non si definisce, quindi qualcosa di assolutamente ambiguo. Va detta anche un'altra cosa, secondo me molto interessante. Noi siamo soliti parlare di musica classica, è un termine che io in qualche maniera detesto, perché in realtà tutta la musica cosiddetta classica è stata musica pop nella propria epoca, nell'epoca di appartenenza. In questo caso questa è una serenata in un genere che noi definiamo barocco e che io per una questione di affezione, per una questione anche di comodità, di simpatia, la definisco bar rock. Nel senso che questa è, in qualche maniera, era la musica che si ascoltava, con la quale ci si divertiva e sulla quale si improvvisava, e lì voglio arrivare, perché quest'area, come tantissime altre di Handel, chiaramente vengono variate, per cui in questo momento va per esempio la seconda parte dell'aria, nella quale io eseguo variazioni sul tema. Ogni cantante, ogni interprete variava e poteva cambiare queste variazioni tutte le sere, per cui potevamo avere davvero delle arie talmente diverse nella ripresa del primo tema. Diciamo che l'aria barocca è strutturata in tre parti fondamentalmente: la prima parte è una parte di esposizione, la seconda parte è una parte di riflessione e la terza parte, che è esattamente la ripresa della parte prima. Su queste si fanno delle variazioni proprio per renderla più interessante, per mettere in evidenza anche le caratteristiche proprio dell'interprete.
Insomma, più che barocco, barocco and roll quest'area, e si parlava di musica pop, e così come le stelle del pop, come Fedez o come Lady Gaga, anche Andrea Mastroni ha fatto un videoclip, però su un leader di Schubert.
Assolutamente sì, ovvero ho contattato un videomaker che è molto abituato a lavorare nella moda, nel glamour, nel lancio di eventi molto speciali, sempre con grandi effetti, eccetera. Ho chiesto a lui di cosa ne pensasse di Nicola Garzetti, si chiama, di girare un clip su uno dei forse più tragici lead di Schubert, ovvero Erlkönig, ovvero
sia
il re degli elfi. È stato molto speciale questa esperienza, perché in qualche maniera mi sono trovato a recitare. Ci siamo chiusi in una villa del 600 per una giornata intera, quindi abbiamo seguito lo spegnersi della luce naturale e abbiamo voluto proprio seguire questo corso per mettere in scena qualcosa, questi quattro personaggi che discorrono l'uno con l'altro, quindi il padre, il figlio, il narratore e il re degli elfi, appunto la morte in metafora, e ci siamo inseguiti, abbiamo creato qualcosa di molto speciale, credo. Quindi credo che unire le arti in generale, il sincretismo tra le arti, quindi visive, sonore, musicali e espressive in generale, credo che sia stata un'esperienza abbastanza nuova. Io sono un po' noto nel mio mondo per aver sempre portato un po' la separazione, anche l'assenso e il dissenso da parte di alcuni, perché credo che davvero sia sempre necessario, sia più necessario oggigiorno creare sempre più vicinanza tra le arti, i linguaggi espressivi, e penso che sia una forma di comunicazione ulteriore e di maggior comprensione poi in realtà di tutte e due. In realtà ne è venuto fuori qualcosa quindi da questo Erlkönig di molto particolare, sembra una specie di film gotico che entra nel 700, che sbuca nell'800 e che in qualche maniera forse arriva fino a Tim Burton, chissà.
Una sorta di Cloud Atlas musicale della musica di Schubert.
Esatto.
Ma a proposito di leader, nel senso, non tutti sanno cosa sono i leader, questo insomma, recitare cantando di testi poetici o di l'altra ispirazione, tu tornerai a Verona nel nostro filarmonico per cantare degli altri leader.
Sì, esattamente. Io l'8 e il 9 di febbraio sarò di nuovo sul palcoscenico del Teatro Filarmonico di Verona per eseguire con orchestra, lo specifico perché spessissimo si sente questo programma accompagnato dal pianoforte, dall'orchestra. Per cui si svolgerà una leader event, ovvero sia una serata a base di leader, cioè per voce e orchestra, sul testo, dicevi tu, appunto poetico. i Kindertotallieder di Mahler e il Rückertlieder, ovvero sia due capolavori speciali per voce e orchestra, molto differenti, sono sempre molto espressionistici, evidentemente, perché il linguaggio è sempre molto speciale, lingua tedesca ovviamente. Credo che sia una specie di linguaggio molto al di là dell'opera. E come tu dici, un recitar cantando, sì, senz'altro, ma su un linguaggio assolutamente estemporaneo, assolutamente decontestualizzato, direi, da qualunque forma di opera classicamente detta. La parola si perde all'interno di intervalli musicali molto desueti, molto strani, molto bizzarri, per raccontare un'emozione, per raccontare un'espressione, per questo dico espressionismo. Per cui hanno mancate anche qui, perché credo che se in Don Giovanni c'è un po' di Mahler, anche in Mahler ci sarà un po' di Don Giovanni, credo.
Wow, tra l'altro è un po' come dire dalla visione tra il video YouTube al film, al cinema, dall'opera al videoclip vero, vero e proprio. C'era un poeta, Stefano Landi, poeta e avvocato, che diceva che la poesia è il videoclip della letteratura e quindi questi sono forse i leader che ci canterai. Una cosa volevo chiederti prima di salutarci perché ti abbiamo sequestrato nella regia rossa di Fuori Aula Network oggi. Su il cantare all'opera, il cantare in teatro, il cantare i leader, perché si parlava di recitare cantando, nel senso è cambiato anche il modo di cantare. Chi canta sul palcoscenico non è fermo, apre la bocca, canta, seppur meravigliosamente, deve anche muoversi. C'è regia, c'è azione scenica. E se voi siete al telefono e dovete fare sette piani di scale, vi arriva un po' il fiatone, pensate a un cantante che deve andare su e giù nella sua tessitura vocale. Quindi, com'è cantare, passare dallo studio, magari cercare le finezze, il crescendo, tutto un mondo di approfondimento musicale e vocale, salire sul palcoscenico e magari incontrarsi con un regista che vi dice cantate a pancia in giù, cantate a testa in giù, cantate dovete correre, magari dovrai correre dietro la zerlina o nella concitazione di una scena anche molto erotica all'inizio con Donna Anna. Quindi siete sempre di corsa voi cantanti?
Siamo sempre di corsa e dobbiamo anche essere molto cinematografici, perché questo è un punto molto interessante, perché si parlava di sincretismo tra le arti, comunque di influenza tra le arti. Oramai nell'opera è richiesta questa abilità, perché spesso e volentieri noi siamo in diretta nel cinema, per esempio, dalla Royal Opera House, dalla Metropolitan. Spesso mi è capitato di fare queste dirette, per esempio, nei cinema di tutta Europa, di tutta l'America. Quindi, in realtà, avere una camera che ti segue sul palco significa lavorare molto di dettaglio, lavorare molto di movimento, lavorare molto anche in relazione alla camera, evidentemente, che ti sta registrando e ti sta riprendendo nel momento in cui tu stai cantando. Quindi, in realtà, la differenza in realtà che intercorre tra cantare un lead, quindi cantare la musica da camera, è forse peggio cantare la musica da camera per certi versi, perché nel teatro hai la possibilità di dare un disegno visivo anche al tuo pensiero, alla tua immagine, il respiro è movimento, la voce segue, il canto segue in questo, cantare da fermi, molto fermi. Può essere molto complicato, credo, per certi versi. Il movimento invece aiuta, perché è una specie di danza del respiro. Quindi io credo che se nello studio, quindi nel canto da camera, per esempio, viene richiesto un teatro interiore che deve essere assolutamente espresso solo tramite la parola, il canto e l'espressività, evidentemente, nell'opera è molto diverso, perché hai la possibilità di raccontare qualcosa visivamente, scenicamente parlando. Io mi diverto molto a fare teatro. I miei personaggi, essendo personaggi molto legati al contrasto, al dissidio, alla dicotomia, all'antagonismo in generale, sono personaggi che richiedono un grandissimo impegno scenico, soprattutto per non cadere, per esempio, nei ruoli dell'antagonismo, nei ruoli del personaggio cattivo, malvagio, per esempio, si diceva prima. bisogna fare un grandissimo attento studio di che cosa fare e che cosa non fare, e questo sempre nell'ottica di essere guardati da molto vicino. Questo lo dico perché costruire dei personaggi molto negativi o molto neri, in qualche maniera, significa non renderli neri, per esempio, e paradossalmente molto seduttivi e molto lontani da questo, proprio per creare l'effetto teatrale drammaturgico contrario. È molto banale vedere un personaggio antagonista che aggredisce. Paradossalmente, un personaggio antagonista seduce, quindi seduce, ovvero conduce a sé. Sarebbe troppo, forse già visto, un po' banale vedere qualcosa di, insomma, il lupo cattivo che si butta sulla preda o cose del genere. Voglio dire, è molto più interessante invece che il lupo attragga a sé nella sua tana la povera vittima che non sa di esserlo, più che altro.
Quindi la seduzione del male, potremmo dire.
Mefistofele è questo, Don Giovanni è questo in qualche maniera. Tutti questi ruoli sono in realtà ruoli di seduzione. Io non ho mai pensato a Mefistofele, per esempio, ma nemmeno a Sparafucile, per esempio. Non li ho mai pensati come ruoli aggressivi, tantomeno. Non lo scrive la musica, tra l'altro, perché questa musica ha tantissime indicazioni per come essere eseguita, e ovviamente non c'è nessuna indicazione su tinte esagerate, forti, dinamiche musicali che vanno al fortissimo. Anzi, paradossalmente, nelle pagine di Rigoletto, di Sparafucile, ma come anche in Mozart, voglio
Quello
dire.
che fa Verdi, no? Mette una musica super
Sì.
seducente quando entra Sparafucile, non c'è una musica che fa paura, ma una musica che seduce. Cosa dici? Ascoltiamo questo passaggio?
Io direi di sì.
E E grande notizia, appena arrivata in redazione in questo istante, l'estratto di quest'aria, non ho le parole per dirlo perché sono troppo emozionato, Andrea, per favore dillo tu. Oltre ad essere stati nominati come miglior disco dalla critica operistica, siete in nomination ai Grammy, quindi pazzesco, cioè wow, e com'è vincere un Grammy?
Te lo dico tra qualche giorno.
Sì, devi ancora riprenderti. Io non lo so, sono troppo agitato. Scusatemi, devo un attimo. Beh, comunque, se volete sentire la voce di Andrea Mastroni nel Don Giovanni in filarmonico o durante i Kinder Toten Lieder di Mahler, quali sono le date? Perché dobbiamo venire in teatro a sentirti.
Allora, io sarò, per quanto riguarda Don Giovanni, il 27, quindi questa domenica, il 31 di gennaio e il 3 febbraio. Mentre invece per quanto riguarda Mahler, il concerto su Mahler sarà l'8 e il 9 di febbraio.
Adesso voi spiegatemi come si fa a essere candidati ai Grammy e a essere super calmi e tranquilli. Io non lo so, cioè, ma dite la verità, ormai sui palcoscenici, cioè, per arrivare sui grandi palcoscenici fate un training pazzesco, non vi chiedete più qual è il tuo insegnante, ma chi è il tuo personal trainer? Tutti vogliono conoscere, vogliono scoprire i cantanti lirici. Insomma, avrei la fila forse fuori dai camerini durante dopo questo Don Giovanni, perché il basso seduce, ovviamente. Grazie ad Andrea Mastroni, grazie davvero per questa speciale intervista, ci onori tantissimo. E che dire, non vediamo l'ora di venirti a ascoltare per questo Don Giovanni e per poi i leader di Mahler. In bocca al lupo per questa prima.
E viva il lupo, perché il lupo sono io.
E da Mirko e Andrea Mastroni ci vediamo a teatro. Un saluto a tutti da Fuori Aula Network, dal mezzo busto in giù.